www.radiogio.it e la storia continua. Banchetti, pompe e trionfi in Milano. Questo è il titolo di diverse puntate. Ma l'anno dopo i francesi, subentrati agli svizzeri, all'annuncio del ritorno di Massimiliano, incendiavano i vari sobborghi di Porta Romana e insieme quelli della vicina Porta Tosa. Inutile vandalismo, da che le truppe imperiali batterono in ritirata. Francesco I si propose di risarcire i danni gravi del quartiere, ma le angustie dell'erario non lo acconsentirono, sicché per più anni i cortei e le cerimonie che si svolgevano abitualmente in questa zona desolata dalle guerre preferirono l'ingresso di Porta Ticinese. Ma nel 1541 Porta Romana fu prescelta per l'ingresso solenne di Carlo V, disceso in Italia allo scopo di muovere guerra ad Algeri, divenuto pericoloso il ricovero di corsari che spingevano fino nelle acque di Genova le loro scorrerie. Entrò il 22 agosto, scortato da ambasciatori e da principi, quali il marchese del Vasto, Ercole II, duca di Ferrara, Ottavio Farnese, duca di Camerino, Francesco, duca di Mantova, e lo zio di questi, il cardinale Ercole. Preceduto dai cavalieri recanti le insegne imperiali, sotto il ricchissimo baldacchino portato da dottore in legge e in medicina, incedeva a cavallo Carlo V, imperatore. Ma il popolo, accorso allo spettacolo, quando ancora non era spenta la memoria dei brillanti cortei sforzeschi, durò fatica a riconoscere la Cesarea Maestà nella scialba figura, dall'aspetto cachettico, vestita semplicemente di nero alla foggia spagnola, che in testa recava non già il diadema imperiale, ma un cappelluccio di feltro, a singolare contrasto dei roboni di seta e di broccato portato dai 24 magnati che gli stavano alla staffa e che in cuor loro non si saranno compiaciuti della disinvoltura del principale. Ufficialmente l'atteggiamento dell'imperatore, modesto fino alla sconvenienza, fu giudicato una ammirevole manifestazione di umiltà. Fu ricevuto alla Corte Grande, il Palazzo Reale, ma a Milano stette poco, si annoiava e forse si sentiva a disagio dove era vivo il ricordo dello splendore della corte sforzesca. E dopo 3 giorni soli fece ritorno in Spagna. Pomposo cerimoniale accompagnò dopo pochi anni l'entrata in città di Filippo II. Muovendo dalla Spagna, era sbarcato a Genova il 22 novembre del 1558 e ai primi del mese seguente faceva ingresso solenne, questa volta non da parte romana, ma da Porta Ticinese. Sicché, adoperandosi il governatore Don Ferrante Gonzaga a sistemare le strade, fu in grandissimo pericolo di essere gettata a terra quella bellissima anticaglia della colonnata del Tempio di San Lorenzo, il che era troppo errore, anzi fatto mortale. Tuttavia, avvertito di questo fallo, il Gonzaga lasciolla, anzi adornolla in foggia d'arco ed un portico molto superbo, per il quale passò Filippo, poi da ricordare ai bettolieri e ai salumieri di Porta Ticinese che periodicamente reclamavano l'abbattimento delle colonne per far largo davanti alle loro catapecchie. Il re partì da Milano l'8 gennaio e, passando per Cremona, Mantova e Trento, si incamminò per Bruxelles, dove l'attendeva il padre Carlo V, che già nel 1546 l'aveva investito del Ducato di Milano e poi, con bolla d'oro, stabiliva nei suoi discendenti l'ordine di successione del Ducato stesso. Il Gonzaga stava in quel tempo ponendo termine all'ampliamento della cerchia cittadina con la costruzione del nuovo recinto bastionato, che doveva comprendere in vasto giro i borghi sorti a ridosso della vecchia cinta comunale, sicché il corso di Porta Romana si trovò allungato di un buon tratto sull'asse dell'antica via porticata. Lungo rettilineo in una città che di spazi non ha dovizia. Il corso, che nel tratto fra il fossato e la cinta gonzaghesta continuò a chiamarsi borgo, ebbe poi gran parte delle pubbliche manifestazioni con cui il vuoto fasto dei reggitori teneva a bada il popolo e patriziato e li distraeva dalle preoccupazioni e dalle miserie del tempo. Di carnevale si formava nella vicina Via Larga i Corsi delle Maschere, che per una strettoia sboccavano e si svolgevano nell'ampio corso. Ed è un governatore spagnolo, Don Fernando de Velasco, conestabile di Castiglia, ad allargare il difficile passaggio, mutilando la chiesetta di San Pietro in Guggirolo, che lo ostruiva, ed una lapide latina venne a celebrare questa moderna opera urbanistica nel gonfio stile del tempo, 1598. Esisteva una lapide marmorea fino a qualche anno fa, applicata alla casa che fu dei Velasca nella breve contrada omonima. La casa fu colpita dalle bombe alleate del 43, poi frettolosamente spianata al suolo. Della lapida si ricorda il testo, da cui risultava che ad allargare l'infaustum lubricum et male pervium vicum, il governo di Spagna non aveva contribuito di fatto che consentendo al conte Hermes Visconti edile di compiere l'opera a spese del comune. www.redigio.it e la storia continua.